Grazie per l'invito che ci è stato fatto. Noi, la maggior parte di voi mi conoscono, veniamo dalla Chiesa Berea e da diversi anni, da tanti anni, il Signore mi ha affidato a me, e a mia moglie, il ministero di evangelizzazione tra le persone sorde, quelle che non sentono, quelle che hanno il deficit dell'udito. E lo portiamo avanti da tanti anni. Il Signore, anche se non abbiamo visto grandi folle convertirsi, però il Signore ci incoraggia sempre. Io sono tanto grato per la presenza di Annalisa e Magalì, che sono con me interpreti della lingua dei segni. Soprattutto ringrazio Dio per mia moglie che mi tira su ogni volta che mi scoraggio e che dico basta, voglio fare un'altra cosa. E lei mi ricorda invece che il Signore mi ha chiamato principalmente a fare questo, cioè a portare il Vangelo alle persone sorde che non possono sentirlo. Certamente ci sono tante persone che ci sentono fisicamente ma non vogliono sentire uguale il Vangelo, e anche a quelle persone sorde noi vogliamo portarlo, però principalmente ci concentriamo in questo. E così voglio ringraziarvi ancora per questo invito. Tra poco vedrete anche qualcosa di molto bello, una poesia nella lingua dei segni. Quindi, però prima io vorrei parlarvi delle grandi cose che il Signore fa. Il Signore ha fatto grandi cose, continua a farle, ed è veramente molto bello, come ci ha ricordato Gabriel questa mattina, poterlo ringraziare. Ringraziare per quello che fa. Noi lo vogliamo ringraziare perché ogni giorno lui ci dà la vita. Ci vogliamo ringraziarlo perché possiamo sentire la voce dei nostri cari. Vogliamo ringraziarlo perché magari in una giornata di sole come questa poi possiamo uscire e fare una passeggiata, camminare fuori, magari sentire anche le gioiose grida dei bambini, che per alcuni sono fastidiose, però sono gioiose le grida dei bambini. Vogliamo ringraziare il Signore per questo, ma non so se ci pensate, e io sono qui un po' per ricordarvelo, che ci sono delle persone che la società chiama meno fortunate, che non possono godere di queste cose, non possono vedere di queste cose che per noi sono così naturali. Ma la realtà è che non le possono godere non perché sono sfortunate, ma perché ne sono state private da un mondo devastato e deturpato dal peccato. Queste persone che vivono bloccate nel loro deficit, queste persone che a volte sono viste come fastidiose, però sono in un mondo, sono nel nostro mondo, magari le conosciamo, ne conosciamo qualcuna. E vediamo come il mondo è troppo concentrato su se stesso, speriamo noi no, per potergli dare una mano. A volte queste persone sono abbandonate, isolate e non vogliono sentire parlare di Dio perché sono arrabbiate con Dio, perché pensano che Dio gli ha tolto qualcosa, confrontandosi con le persone che possono sentire, che possono camminare, che possono vedere. La maggior parte di queste persone è arrabbiata contro Dio e così non è facile avvicinarsi a loro, particolarmente i sordi. I sordi non si vedono che hanno questa difficoltà, a meno che tu non cerchi di parlarci, a meno che tu non cerchi di avere un contatto con loro, non te ne accorgi. E così sono isolate, sono incomprese, sono invisibili. È un deficit invisibile la sordità. Invisibile alle persone, invisibile alla Chiesa. Adesso, da qualche anno, ci stanno attività, missioni verso i sordi qui in Italia, ma per tanti anni non c'erano, c'erano per ciechi, per altri portatori di handicap. Ma grazie a Dio, perché Dio li vede e vuole anche a loro dargli una speranza certa, una gioia, voglio dare la pace. Credo che la capacità di comprendere la sofferenza delle persone, il loro stato d'animo, credo veramente, profondamente, che sia un dono che Dio dà. Un dono che dà a tutti i suoi figli, ma che Dio sviluppa in quelli che desiderano amare le persone intorno a loro come Dio ama, come Dio l'ha amate. La partecipazione intima al dolore degli altri, la sensibilità verso la gente che soffre, era una caratteristica di Gesù, quando qui Gesù era qui sulla terra. E noi vogliamo imparare con i nostri limiti, noi che l'abbiamo conosciuto, vogliamo imparare a camminare nel solco d'amore che lui ha tracciato. Quando lui è venuto su questa terra, ha tracciato un solco d'amore. E noi vogliamo camminare, imparare a camminare in quel solco d'amore. Gesù Cristo era pronto ad accogliere chiunque. Lui che era Dio sulla terra faceva cose incredibili. Perché? Perché voleva glorificare il Padre che ha tanto amato il mondo, che ama tutte le persone ancora oggi. E lui per dare gloria al Padre era venuto per mostrare il cuore compassionevole di Dio. E ora che lui ha compiuto l'opera, che è in cielo e alla destra del Padre, come abbiamo anche ricordato prima nella preghiera, egli è pronto a venire incontro ai nostri bisogni. Noi possiamo accostarci al trono della sua grazia perché abbiamo alla destra del Padre un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi. Ebrei 4,15 e versetto 16 anche, può simpatizzare con noi nelle nostre sofferenze, nelle nostre mancanze. Lui, che è stato un uomo come noi, senza mai peccare, lui capisce profondamente, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma Dio, a me mi dicono tante volte, ma tu che ne sai di quello che soffriamo noi che siamo sordi? A te si vede dalla faccia che sei udente. Poi mi devono spiegare, l'ho chiesto pure, ma scusa, come fai a vedere dalla mia faccia che sono udente? Una sorda mi ha detto qualche giorno fa alla manifestazione mondiale della giornata dei sordi, gli aveva detto l'amica sua, però sapeva pure che sono un cristiano, quindi voleva attaccarmi in qualche maniera. Ma queste persone, nonostante siano a volte anche fastidiose, anche loro hanno bisogno di conoscere l'amore di Dio, perché pure io ero fastidioso, lo so ancora tante volte. Non tradurre questo pezzo a mia moglie. Lo sono ancora tante volte, ma il Signore, come abbiamo sentito, è pronto ad accogliere ogni volta che ci avviciniamo a Lui e chiediamo perdono. La gente vedeva Gesù e diceva, egli ha fatto ogni cosa bene. Vorrei leggere con voi e commentare un miracolo che è nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, e avrete subito capito che parlerò della guarigione del sordo muto. Che voglio precisare, tanto non è ispirata la dicitura che sta sopra alla cosa che leggeremo, qui dice Gesù guarisce un sordo muto, però poi nel testo vediamo che dice un sordo, perché la realtà è che i sordi non sono muti, i sordi non sentono, non parlano perché non sentono. Quindi questa qua, che l'ha scritta un fratello che ha studiato la Bibbia, ha dato il titoletto a questo paragrafo, dice guarigione di un sordo muto, però poi nel testo noi leggeremo che il Signore, che Dio lo definisce sordo, come anche loro si definiscono sordi, no non udenti, perché il non udente sottolinea la mancanza di qualche cosa, e a loro non gli piace che viene rimarcato, già lo sanno, quindi si chiamano sordi. Allora leggerò questo passo. Gesù partì di nuovo, Marco 7, versetto 31. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e disse, Effatà, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano ed erano pieni di stupore e dicevano egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, i muti li fa parlare. Questo miracolo noi che leggiamo la Bibbia sappiamo molto bene che è soltanto nel Vangelo di Marco, negli altri Vangeli non se ne parla. Ed è inserito in una parte del Vangelo dove Gesù, attraverso parole e azioni, vuole istruire i suoi discepoli. Vuole istruire i suoi discepoli. Marco mostra le azioni di Gesù perché vuole farci capire non solo il carattere di Gesù, la potenza di Gesù, la sua vera identità, voleva far conoscere alle persone che leggevano il Vangelo, ma soprattutto vuole farci anche capire come dobbiamo noi essere, quello che dobbiamo fare se vogliamo servire il Signore, se vogliamo servire Lui e vogliamo servire gli altri. Infatti il Vangelo di Marco ci presenta il servitore perfetto. Nel capitolo 10, al versetto 44 e 45, Gesù dice ai discepoli che mostravano il desiderio di primeggiare, Lui che era il Signore, era stato riconosciuto, avevano visto la sua potenza, dice: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita. Beh, come prezzo di riscatto per tutti, certamente noi non dobbiamo dare la vita per salvare le altre vite, ma in un certo senso anche noi dobbiamo dare la vita per gli altri. Questo ci insegna la grande umiltà, che è una delle caratteristiche essenziali del vero discepolo, di colui che vuole servire il Signore. Però nel passo che abbiamo letto adesso ci sono altre due caratteristiche che io vorrei farvi vedere, e sono l'accoglienza e l'empatia di Gesù. E queste due caratteristiche devono essere anche nella nostra vita, se vogliamo servire il Signore. Se vogliamo dare gloria a Dio con la nostra vita, se vogliamo essere testimoni. Adesso voi uscirete a presentare i calendari e troverete gente appunto che vi ringrazia, altra gente che sarà scontrosa, ma noi ci dobbiamo accostare a loro con un sentimento di accoglienza, di ospitalità. Dobbiamo riceverli e dobbiamo cercare di capire le loro difficoltà. Se il Signore ce lo consente, cercare e ci dà la possibilità di stabilire un dialogo, di capire perché loro sono così ostili alla parola di Dio. Ci sono persone che sono ostili alla parola di Dio. Contemplare Gesù, la sua vita, ci aiuterà a capire quali sono le caratteristiche che il Signore vuole che noi abbiamo per essere usati da Lui, per la sua gloria. E qui ne vediamo due. Appunto nel versetto 31 e 32 vediamo la prontezza che Gesù aveva ad accogliere. Quindi noi vogliamo imitare Gesù e ad accogliere chi ha bisogno di Lui. Abbiamo letto che Gesù torna da un territorio pagano. Vi ricordate, aveva fatto un miracolo della donna sirofenicia, e poi tornando indietro qui è scritto che passa per Tiro e Sidone, attraversando il mare di Galilea, nel territorio della Decapoli, che era una zona di 10 città a sud-est del mar di Galilea. In quella zona abitavano prettamente persone pagane, cioè che non erano ebrei di nascita, ma abitavano anche ebrei che però non seguivano più il Signore. Cioè loro si definivano ebrei, però non seguivano la legge di Dio, non avevano un rapporto con Dio, e mi sembra che è un po' quello che anche oggi ci stanno tante persone che si dicono cristiane, ma che non hanno nessuna vera relazione con Dio. Beh, in questa regione dove Gesù passa in questo momento era successo un fatto incredibile, un fatto eccezionale, e io voglio leggerlo perché è molto importante. Allora, nel brano che vi ho letto abbiamo visto che quando Gesù porta il discepolo in disparte lo fa perché c'era una folla che stava lì aspettando Gesù, e in mezzo a quella folla gli portano questa persona sorda. Però se andiamo indietro di un paio di pagine, al capitolo 5, noi leggiamo quello che era successo in quella zona qualche tempo prima. Appena Gesù fu smontato dalla barca, Gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi erano stati spezzati. Nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava per i sepolcri e per i monti urlando e percotendosi con delle pietre. In quella zona era peggio di Scampia, era peggio del... Vabbè, avevano un terrore enorme. In quel momento era spopolata, c'era soltanto questo pazzo indemoniato che metteva paura a tutti. E Gesù lo guarisce, sapete la storia, no? Non continuo a leggerla. Gesù lo guarisce, lo libera dalla moltitudine di demoni, una legione, 600 demoni, pure di più c'era dentro di lui, mamma mia. E così li manda in un branco di porci, 2000 porci, e questi impazziti cominciano a correre per il dirupo e cadono nel mare e affogano. E quelli che stavano lì a guardarli erano in più, non lo so se erano più impauriti perché avevano perso tutto quel bene economico, cioè tutto il guadagno, oppure per quello che aveva fatto Gesù. Fatto sta che gli chiedono con timore di andarsene, gli chiedono di andare via, e Gesù se ne va, perché Gesù non costringe nessuno. Questo anche noi dobbiamo farlo. Se le persone non vogliono più sentire parlare di Gesù, noi dobbiamo parlare a Gesù di quelle persone. Non insistere. Quando vi abbiamo detto una, due, tre volte, quando abbiamo mostrato con la nostra vita grande amore, noi dobbiamo pregare però. E questo io purtroppo lo faccio poco, e penso che lo fanno poco tanti credenti. Siamo pronti più all'azione. E la preghiera però è un'arma potente, eh? Insomma, fatto sta che Gesù va via, e mentre va via la persona guarita, sanata da Gesù, vuole stare con lui, gli corre presso e dice: vengo con te. Monta sulla barca e Gesù gli dice no. Andiamo a leggere al versetto 19. Gesù non glielo permise e disse: va a casa tua, dai tuoi, e racconta le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui, e tutti se ne meravigliarono. Mamma mia, lode a Dio per le persone fedeli che usano la loro vita come testimoni, che ubbidiscono al Signore che ci tiene qui su questa terra. Sapete una cosa? Noi siamo missionari, non è soltanto... non so, conoscete Jonathan Rochiger, che è stato in Albania tanti anni, oppure Stefano Stendridge, che adesso sta facendo il missionario, oppure tanti, ne conosciamo tanti. Beh, ognuno di noi è un missionario, perché il Signore, quando ci ha salvato, ci ha separato. Noi non siamo più del mondo, ma viviamo nel mondo, e noi siamo testimoni ancora della sua grazia e del suo amore. Ognuno di noi deve andare a portare la parola di Dio, la speranza, in un mondo disperato. Questa è la nostra responsabilità, e questo uomo l'aveva fatto. Questo uomo l'aveva fatto. Immaginate che questo uomo era scansato da tutti, avevano provato a legarlo, avevano provato a menargli, avevano provato a fargli chissà che, l'indemoniato, mamma mia. Eppure una volta che lui era stato guarito, lui non ha avuto nessun rancore, nessun pregiudizio, era adornato da quelle persone, perché non poteva fare a meno di raccontare chi è il Signore Gesù e quello che aveva fatto nella sua vita. Le cose meravigliose che il Signore ha fatto nella tua vita non puoi tenerle per te. Tu devi raccontarle. Scusa se so così diretto. Io devo raccontarle. Perché ci sono persone che hanno bisogno di questo messaggio. E così lui aveva obbedito e c'era stato un risultato meraviglioso. C'era una folla. Gesù ritorna in quella regione dove l'avevano cacciato e c'era una folla che lo stava aspettando. Ed è meraviglioso anche pensare che pure Gesù, ma questo lo sappiamo, è vero, però mi piace sottolineare, una sorella che ha pregato, non so chi era, ha detto: sono tanti anni, Signore, però ogni volta che io sento le tue parole mi commuovo. Eppure io, perché è normale che sia così. E io mi meraviglio ancora come Gesù, allontanato, preso in giro, non aveva nessun risentimento verso le persone. L'esempio più eclatante è il momento che Gesù sulla croce prega per i suoi carnefici: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. E quindi quando Gesù si trova in quella zona che l'avevano prima cacciato, gli avevano detto di andarsene, non ci servi Gesù, ora Gesù torna in quella zona ed è pronto ad accogliere chi ha bisogno di lui. E così abbiamo letto che dalla folla esce fuori qualcuno che porta un sordo. Abbiamo letto che gli condussero un sordo che parlava a stento. Questa parola condurre significa portare qualcuno da una parte ad un'altra. Però in questa parola c'è il senso anche di portare qualcosa che non si può spostare da sola, quasi trasportare un peso. Quindi noi non lo sappiamo, non lo dice la parola, se era un peso per quelle persone, il sordo per quelle persone che l'avevano accompagnato da Gesù. Fatto sta che però lo portano da Gesù. E anche qui voglio dire che a volte noi facciamo delle cose e sono come un peso e diciamo: beh no, io non voglio essere ipocrita, io questa cosa non la faccio. Io non lo so se questo è un buon atteggiamento, perché io penso che se il Signore ci chiama a fare qualcosa, anche se il nostro cuore non vuole, perché magari per pigrizia, per cattiva volontà, non lo so per quale motivo, e allora magari tiriamo fuori sulla scusa: no, io non sono ipocrita, io questa cosa non la faccio. Beh, noi dobbiamo farlo uguale se il Signore la comanda, e chiedere perdono e dire al Signore: Signore, perdonami perché non lo sto facendo con l'atteggiamento giusto. Noi non lo sappiamo se era un peso, lo Spirito Santo usa quella parola, se era un peso per queste persone. Però queste persone avevano conosciuto loro, avevano ricevuto la testimonianza, l'avevano sentita, probabilmente anche il sordo aveva visto quest'uomo, l'indemoniato guarito, e quindi loro sapevano che il Signore era pronto a guarire, era pronto a dare una nuova vita anche a questa persona sorda, e così lo portano a Lui. Che cosa fa Gesù? Gesù lo accoglie. Gesù lo accoglie. E quindi questa è la prima cosa che il Signore mi ha insegnato in questo brano, che io devo essere pronto ad accogliere anche chi prende in giro, anche chi rifiuta. Io sono 40 anni che sto in mezzo alle persone sorde e ne abbiamo vissute veramente di belle, situazioni belle, ma anche situazioni molto brutte. Però ogni volta il Signore mi dà ancora la forza di accostarmi a queste persone, perché so che Lui lo desidera e vuole che noi portiamo il Vangelo alle persone che non possono sentire, che hanno bisogno di comunicare in una maniera speciale. Se noi abbiamo ricevuto il nostro Signore Gesù Cristo nella nostra vita, io voglio ricordare a me e anche a voi che Lui ci ha dato tutto quello che è necessario per poter fare la sua volontà. E noi possiamo pregare che Lui ci dia la prontezza per accogliere le persone che ci sono intorno, anche quelle fastidiose. Lui ci ha dato la capacità di rifiutare la nostra vita, di riconoscere l'amarezza e i pregiudizi che possono nascere a volte nel nostro cuore. Possiamo rifiutarli con la sua forza, possiamo perdonare chi ci ha offeso, possiamo insomma essere capaci di accogliere chi ha bisogno del Signore. Cristo vive in noi e noi siamo chiamati a fare questo se vogliamo essere veramente Suoi discepoli, se lo vogliamo servire. Ma poi voglio andare adesso a parlare anche dell'altro elemento, l'altra caratteristica, cioè l'empatia. Che cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità di capire gli altri fino al punto che si possono sperimentare emozioni ed motivazioni magari che hanno queste persone. Questo era quello che faceva Gesù, ma certamente voi mi direte, beh, lui era Dio, era facile capire e leggere il cuore degli altri. Però il Signore ci dà, se noi vogliamo servirlo veramente, se noi vogliamo avvicinarci agli altri ed amarli come lui li ha amati, ci dà la capacità anche a noi di comprendere gli altri. Questa empatia, sì. E certo che noi abbiamo empatia con le nostre persone care, sicuramente. Riusciamo a capire, dopo tanti anni capisco mia moglie e lei capisce a me, da uno sguardo, da un movimento. Però il Signore ci chiede di allargare i nostri limiti, la cerchia delle simpatie, e così ci chiama a camminare in quel solco d'amore che Lui ha tracciato. Vogliamo chiedere al Signore che ci dia lo stesso cuore compassionevole che aveva Gesù. Veramente mi incoraggia tanto il fatto che Gesù non caccia via le persone che sbagliano. Voi ricorderete quando i discepoli tornano dalla missione che Gesù gli aveva dato da fare e tornano tutti contenti che erano riusciti a portare a termine quello che Gesù gli aveva affidato, cioè annunciare, aiutare, eccetera. E Gesù gli dice, vabbè, adesso andiamo in disparte un pochino, riposatevi. Però mentre stanno andando in disparte un pochino per riposarsi, c'era una grande folla. E Gesù che cosa fa? Si mette a predicare a loro, a parlare a loro, perché le vede stanche, come pecore che non hanno pastore. E i discepoli da una parte, che stavano lì, non c'era l'orologio, però penso che facevano così, dicevano, Signore, ormai si è fatto tardi, se è notte, andiamo via. Cioè loro non avevano lo stesso cuore di Gesù. Lo Spirito Santo non era stato ancora dato, cioè ci ricorda Giovanni, ma dopo lo Spirito Santo è stato dato. Noi che abbiamo creduto in Gesù abbiamo lo Spirito Santo, noi possiamo sviluppare la stessa intensità d'amore che aveva Gesù, che ha Dio per le persone. Perché lo Spirito Santo ha sparso l'amore di Dio nei nostri cuori. Non pensiamo che non sono capace. Beh, se non siamo capaci, mettiamoci in ginocchio, preghiamo il Signore che ci dia, che cambi il nostro cuore, che ci dia degli occhi come li aveva Lui, per le persone che soffrono, per le persone che stanno in difficoltà. Allora, andiamo avanti, sono pochi versetti, però non voglio passare l'orario. E così Gesù, abbiamo letto che gli portano questo sordo, e lui che fa? Me lo ricorda qualcuno che fa? Lui gli dice, sei guarito. Che fa? Come? No, prima, che fa? Scusate, io faccio così perché a volte, siccome parlo tanto, pure con le mani, i sordi li vedo un po', e allora io faccio domande e così li sveglio. Quindi, che fa Gesù? Bravo, chi l'ha detto? Tu già lo sapevi. Allora Gesù fa qualcosa che non ha fatto in altri miracoli che ha fatto. Prende il sordo e lo porta fuori, lo conduce fuori dalla folla. Allora, intanto è interessante questa parola, condurre, che in italiano è la stessa, però, non perché io so il greco, però cioè, quando studio vado a vedere il significato delle parole, e la parola lì, nella lingua originale, ha la stessa idea di portare qualcuno da una parte all'altra, però non come un peso, come accompagnarlo, come a dargli assistenza, ospitalità. E io credo che lo Spirito Santo abbia usato proprio due parole diverse per farci capire quale deve essere il nostro cuore nei confronti delle persone che hanno difficoltà. Prima ho detto che pure se non ci va dobbiamo farlo. però è meglio che ci va. Voglio chiedervi di pregare perché noi abbiamo come obiettivo di fondare una chiesa di soli sordi, e dopo adesso vi spiegherò perché deve essere una chiesa solo, è meglio una chiesa solo di persone sorde. Ma non è facile, perché è un popolo difficile da contattare, da stare insieme. Sono un popolo, sì, un popolo, perché, e capiamo anche perché il Signore l'ha portata in disparte. Perché il Signore, che Dio sa che ci sono delle barriere che devono essere superate per avere un contatto, per aiutare, insomma, le persone con handicap. Vabbè, le barriere architettoniche le capiamo, no? Una persona su una sedia a rotelle ha grande difficoltà se deve superare una barriera architettonica, quindi noi andiamo lì e la aiutiamo in qualche maniera, costruiamo magari degli scivoli, la prendiamo in braccio, eccetera. Per i ciechi, le barriere, quelle che si devono vedere per essere superate, chiamiamole le barriere percettive, sono una grande difficoltà per la loro vita normale. Ma quali sono le barriere che hanno i sordi? Quali sono le barriere che devono superare le persone sorde per poter vivere la loro vita normale, per poter esprimere tutti i loro bisogni normali come lo facciamo noi? Quali sono secondo voi? Che vi viene in mente? La comunicazione è una barriera importante. La comunicazione è la barriera che salta subito agli occhi, però prima vi voglio dire di un'altra barriera che è un po' più difficile da capire, è quella culturale. Cioè i sordi, per questo ho detto questo popolo, le persone sorde hanno una cultura loro. Le persone sorde, non sentendo, allora intanto vi dico che si chiamano solo sorde perché loro avrebbero la capacità di parlare. Sono le corde vocali, funzionano bene, però non sentendo la loro voce, i sordi non sentono la loro voce, non sentono quella degli altri, sentono, qualcuno sente alcuni rumori, soprattutto vibrazioni, e anche se imparano a leggere le labbra in una comunicazione, possono leggere le labbra se uno parla normale. Tante volte quando diciamo no, ma non ti preoccupare, mia moglie legge le labbra, ah ciao, come stai? E muovi le labbra così e le dico, che sta a fare questo? Non capisce niente, perché devi muovere le labbra normalmente se vuoi parlare con un sordo, lo devi guardare fisso negli occhi e devi parlare normalmente. Non ci devi avere i baffoni. E... mi sono tagliati, vedi? Questo fatto, il fatto che loro non sentono l'ambiente circostante, ricevono informazioni limitate e frammentarie, fa sì che sviluppano una visione del mondo diversa. Cioè, faccio un esempio, se io so che, non lo so, ci stanno succedendo tanti terremoti perché ho sentito che ci sono, poi magari vado a vedere le informazioni, io ci avrò un sentimento in questo momento di tristezza, di compassione, prego pure il Signore che aiuti le persone che vivono là. Ma se loro non ce l'hanno questa comunicazione perché non l'hanno sentita, non vanno a cercare, a leggere l'informazione, e magari hanno un sentimento diverso. In quel momento noi stiamo insieme e io ho uno stato d'animo e lei ce n'è un altro. Se non viene messa al corrente di quello che sta succedendo, il sordo è estraniato. Questo è il grande problema. La barriera più grande è l'isolamento sociale. I sordi vivono un isolamento sociale. Purtroppo non aiutato dalla nostra società, anche se si stanno facendo grandi passi avanti, dal 1980 anche in Italia si stanno facendo grandi passi avanti. Nel 1960 un linguista statunitense, lui ha fatto grandi studi e ha visto che la lingua dei segni americana e poi tutte le altre lingue dei segni hanno una struttura grammaticale, e quindi ha potuto determinare che esiste la possibilità di imparare una lingua che i sordi già usano in realtà, non sapendo però codificarla, non sapendo quali sono le regole. E lui così ha studiato, ha tirato fuori le regole, e questo in America è successo nel 1960 in poi. E addirittura in America c'è un'università per sordi. Vi ricordate il film, qualcuno che ha la mia età forse se lo ricorda meglio, Figli di un Dio Minore, che è ambientato in un'università americana dove ci stava un insegnante udente che si innamora di una ragazza sorda, e quella università era un'università solo per sordi. E stanno un po' avanti gli americani, no? Non so, cioè qualcosa ci dà fastidio agli americani, però. E in Italia questa cosa è cominciata nel 1980, il CNR ha cominciato a fare degli studi e così hanno tirato fuori delle regole per la lingua italiana dei segni. E quindi i sordi, sì, i sordi hanno sviluppato una loro cultura che si esprime anche in una comunicazione particolare. I sordi si riuniscono principalmente in gruppi, in associazioni, anche qui ad Acilia c'è uno, ha un'altra Ostia, in circoli dove stanno insieme, dove possono comunicare, dove possono parlare di tutto, di politica, di sport. E grazie a Dio adesso che ci sono i sottotitoli, i telefonini, quindi sono diventati sempre più autonomi anche nel mandare messaggi e nel comunicare fra loro. Ed anche un udente, se impara la lingua dei segni, può comunicare benissimo tra loro. E allora ritorniamo al passo che stiamo studiando, ed è meraviglioso perché Gesù Cristo, siccome è Dio, lo sapeva 2000 anni fa come si fa a trattare un sordo. L'ha preso da una parte e l'ha portato da una parte, perché per parlare con un sordo bisogna mantenere il contatto visivo. Se io sto parlando con mia moglie e guardo te, guardo là e guardo là, lei pensa che di quello che ci stiamo dicendo primo non mi interessa niente, secondo non riesce a capire, perché siccome il linguaggio è visivo gestuale, i movimenti degli occhi fanno parte della grammatica, fanno parte dell'espressione. Se io sto girando gli occhi a destra, a sinistra, eccetera, io sto dando una comunicazione confusa. Quindi Gesù, che lo sa, prende il sordo e lo porta fuori dalla folla. Poi, in una sorta di linguaggio mimico gestuale, Gesù gli dice quello che sta per fare. Gli mette le dita nelle orecchie, con la saliva gli tocca la lingua, e poi per fargli capire che non era, perché la saliva aveva a quei tempi una idea di qualcosa di miracoloso, quasi una medicina, però per fargli capire che non c'è nessuna magia dietro a quello che stava per fare, alza gli occhi al cielo per fargli capire che era qualcosa che veniva da Dio. Ed ancora abbiamo letto che sospirò e disse al sordo: Effata, apriti. E vorrei sottolineare ancora questa parola, sospirare, perché questa parola significa che lui emise un gemito angoscioso, era pieno d'angoscia davanti a questo sordo, ma non perché poverino è sordo, ma perché Gesù, come davanti alla tomba di Lazzaro, Gesù piangeva per le conseguenze del peccato, un peccato che ha devastato il mondo e ancora provoca sofferenza nell'umanità. Quel peccato che Gesù da lì a poco avrebbe portato sulla croce, avrebbe lui puro, innocente, avrebbe pagato il nostro, il mio, il tuo peccato su quella croce. Lui giusto per noi ingiusti, per condurci a Dio, per darci la possibilità di avere pace con Dio. E io non vi conosco, io spero che, cioè la maggior parte li conosco, altri no. Non lo so se qualcuno ancora non ha fatto un passo deciso verso il Signore. Abbiamo cominciato questa mattina ricordando che Dio è sovrano, che Dio è giusto, che Dio è santo. Ma la giustizia di Dio su quella croce ha incontrato l'amore di Dio. Su quella croce ha incontrato l'amore di Dio. Gesù si è fatto uomo ed è morto sulla croce per permetterci di andare al Padre. E se c'è qualcuno che ancora non l'ha fatto, oggi può chiedere perdono al Signore per i suoi peccati, può chiedere al Signore perdono per la sua indifferenza, per l'incapacità di amare Dio, di ringraziarlo, di amare gli altri, e chiedere al Signore di entrare nella propria vita. Il Signore lo farà. E così comincerai un nuovo cammino, non più da solo, ma con il Signore vicino. Il Signore vuole compiere ancora dei miracoli. E questo passo che abbiamo letto, oltre alla cosa bellissima della guarigione del sordo, però dà, secondo me, un altro insegnamento importante. Come ho detto all'inizio, ci stanno sordi che sono sordi perché sono nati così, e poi, come si dice a Roma, non c'è peggio sordo di chi non vuole sentire, ci stanno quelli che non vogliono proprio sentire il Vangelo. Quelle persone non conoscono l'amore di Dio, non lo possono sentire l'amore di Dio nel loro cuore, perché è pieno di egoismo, è pieno di indifferenza. Le persone non sentono l'amore di Dio perché non ce l'hanno nel cuore. E allora noi ci dobbiamo accostare a queste persone e dire a loro che c'è la possibilità. Sì, è vero, qualcuno dirà: ma questa è una religione, io non ho bisogno di nessuna religione. E noi dobbiamo invece parlare delle meraviglie che il Signore ha fatto nella nostra vita, raccontare chi è il Signore e cercare di avere la possibilità da parte di Dio di trasmettere quell'amore che abbiamo ricevuto nel cuore. Gesù disse quella parola: apriti. E come la parola di Dio potente ha creato i cieli, la terra, in quel momento, quando Gesù ha detto quella parola, gli si aprirono le orecchie, e quindi, sentendo, lui iniziò subito a parlare. Il Signore rispose alla fede del sordo che si era fatto condurre. Qualcuno potrebbe dire: ma dove sta la fede del sordo? Ce l'avevano più i loro amici. Beh, provate a portare un sordo dove non vuole andare, non ci viene. E quindi loro gli avranno spiegato, forse lui avrà pure lui visto quell'uomo, forse l'avrà incontrato pure lui, quell'uomo che era stato miracolosamente guarito. E così va da Gesù, si fa mettere le dita dentro le orecchie, si fa sputare sulla lingua. Che schifo, dice mia moglie. Beh, è la saliva di Gesù. Beh, comunque lui l'ha fatto perché aveva fede in quest'uomo, aveva fede in quest'uomo, e Dio ha premiato la sua fede, e ancora oggi può farlo. Andiamo con i nostri limiti. C'è un canto meraviglioso che io canto quasi tutte le mattine: così qual sono, pien di peccato, ma per quel sangue da te versato e per l'invito fatto al cuor mio, o agnello di Dio, io vengo a te. Così qual sono, mi vedi, e sei sol sacrificio per i falli miei. Questa è l'unica condizione. Dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di Lui. Riconoscere che abbiamo bisogno di Lui. E il Signore farà anche nella nostra vita le grandi cose che ha fatto e che noi possiamo leggere. Potrei dire ancora altre cose, ma credo che ho già detto abbastanza, sì, ho già detto abbastanza. Possiamo chiedere al Signore. Vorrei, prima di passare a farvi vedere una cosa molto bella, una poesia che hanno scritto Annalisa e Magalì e l'hanno tradotta nella lingua dei segni. E prima di farvela vedere, però, vorrei chiedere se possiamo pregare insieme, per chiedere al Signore proprio che ci dia, prima di tutto, la consapevolezza che Lui è pronto ad accoglierci sempre, e che ci dia anche a noi la capacità di accogliere le persone fastidiose, le persone poco piacevoli, le persone che hanno difficoltà. Che il Signore ci aiuti ad avere la stessa compassione che aveva Lui, gli stessi occhi che aveva il Padre, avere empatia, appunto, questa capacità di capire il dolore degli altri. Il mondo ci insegna invece l'egoismo, quando io sto a posto, ma non è così. Se noi siamo figli di Dio, e spero che lo siamo tutti qua, noi possiamo e dobbiamo camminare nel solco d'amore che il Signore ha segnato. Lui ci ha dato un esempio, affinché noi lo pratichiamo. Vogliamo pregare. Signore Gesù, grazie. Grazie perché tu sei venuto su questa terra quando ti sei presentato al Padre e hai detto: tu non gradisci i sacrifici, ecco, mi hai preparato un corpo, io vengo per fare la tua volontà. E la tua volontà è quella che ogni uomo sia salvato e venga alla conoscenza della verità. Signore Gesù, grazie, perché anche se tu sei stato rifiutato, allontanato, disprezzato, nel momento più difficile eri solo, abbandonato da tutti, ma non dal Padre. Beh, veramente è un momento anche il Padre ha dovuto tirare lo sguardo dall'altra parte, quando tu ti sei caricato del mio peccato, del peccato dei miei fratelli che sono qui e di quelli di tutto il mondo in realtà, che però hanno un valore efficace soltanto a chi si accosta a te e accetta il tuo sacrificio. Signore, io ti prego che qui non c'è ancora nessuno che ha un cuore indurito e che ti rifiuti. Io prego invece che ci siano tanti fratelli e sorelle pronti, come erano quegli uomini che avevano visto le meraviglie di Gesù, a dire: egli ha fatto ogni cosa bene. Gesù aveva detto a loro di non divulgare la notizia, ma loro non potevano tacere, erano talmente meravigliati e stupefatti. Signore, facci meravigliare della tua persona, del tuo amore, di come ancora, Signore, tu ci perdoni, nonostante noi ti conosciamo, Signore, sbagliamo ancora tanto, tanto, ma tu ci accogli sempre. Ti voglio ringraziare per questo, ti voglio chiedere, Signore, vuoi benedire questa Chiesa? È una preghiera particolare, Padre, in questo momento voglio chiederti che tu liberi, Signore, questa Chiesa dall'attacco di Satana. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Allora, grazie. E...